Il professor Antisari mi ha passato non solo il microfono, ma anche un compito impegnativo. In verità, io nel preparare la mia relazione non ho pensato in maniera diretta a svolgere un tema riguardante le riforme della scuola, ma in qualche modo credo che le cose che dirò possano dialogare con questo interrogativo. Il tema che mi è stato assegnato è un po' quello delle sfide che vengono poste all'educazione, quindi è evidente che un sistema educativo di istruzione e di formazione fa i conti, dovrebbe fare i conti con queste sfide. Ma parlare di sfide all'educazione significa anche interrogarsi proprio sullo scopo dell'educazione, così intendiamo per educare. Maritain ci offre una prospettiva che mi sembra interessante quando dice che il compito dell'educazione è aiutare la persona umana a diventare pienamente persona umana, a diventare sempre più uomo. E quindi una prospettiva di realizzazione che va ben oltre a quello che potrebbe essere la preoccupazione di una formazione di carattere metodologico, tecnico, strumentale. Certo, metodi e tecniche possono in educazione e nell'educazione scolastica garantire dei risultati certamente non disprezzabili. Un bambino impara a leggere, a scrivere, magari anche a far di conto, forse non con l'insiemistica da quel che ho capito, e forse anche impara delle regole sociali. I giovani possono diventare buoni professionisti, validi lavoratori, validi artigiani, eccetera. Ma questo non è ancora l'educazione, non è ancora sufficiente rispetto all'aiuto a diventare sempre più persona umana. E allora la domanda però è ancora più profonda, perché bisogna interrogarsi su che cosa si intenda per persona umana, chi è l'uomo che deve in qualche modo, per usare un'espressione di Eda Ducci, umanarsi, diventare sempre più umano attraverso il percorso educativo. E quindi è evidente che anche la pedagogia non è autosufficiente per dare delle risposte, ma deve entrare in dialogo con altre discipline, e non soltanto con le discipline scientifiche, che ci possono dare sicuramente tutta una serie di informazioni importanti, ma che sono ancora in qualche modo limitate ad un piano descrittivo, una serie di dati misurabili sul funzionamento biologico, sul funzionamento neurologico, psichico. La domanda che cos'è l'uomo resta inevasa, non trovo una risposta, se non si entra in dialogo con altri saperi, saperi di senso, che aiutano a trovare una prospettiva a questa domanda, quindi un dialogo con i saperi filosofici, certamente, con l'antropologia, con la teologia, col piano, insomma, che è impegnato a dare delle risposte a questo interrogativo. Quindi, parlando delle sfide all'educazione, è evidente che io mi colloco dentro una idea di persona e dentro una posizione culturale che è sfidata da quello che, come cercherò di vedere, sta avvenendo nella nostra realtà contemporanea. Quali sono queste sfide? Andiamo a pensare prima ai compiti che vengono solitamente affidati all'educazione in generale e all'educazione scolastica in maniera più dettagliata. Penso anche a quanto è stato appena detto a proposito, ad esempio, della consegna, della tradizione, di un patrimonio. Io credo che i compiti sono sostanzialmente di tre tipi. Un primo compito è questo compito che ha a che fare con la dimensione del passato. Educare significa indubbiamente trasmettere ai giovani qualche cosa che è ritenuto importante. La parola latina traditio, la consegna di ciò che è importante per una comunità. Questo fa parte della preoccupazione educativa. Quindi c'è un rapporto con il passato. Un secondo compito, una seconda missione ha a che fare con la dimensione del futuro, però, che non si tratta soltanto di consegnare qualche cosa di importante, di rilevante, che in qualche maniera aiuti a crescere nell'appartenenza, nell'identità alimentata da una tradizione, ma il futuro è invece ciò che chiede di essere adeguatamente preparati e quindi il compito è quello di fornire una attrezzatura di carattere cognitivo, di carattere etico, di carattere di competenze, insomma, per affrontare il compito dell'inserirsi in maniera responsabile e adulta nella società e nella dimensione lavorativa. Ma poi c'è una terza dimensione del tempo che è interpellata, perché tra il passato e il futuro, tra la memoria e la progettualità, c'è il tempo presente, che è il tempo nel quale un insegnante, un educatore incontra i ragazzi e l'ora è qui ed è il tempo più prezioso dal punto di vista dell'educazione. È il tempo dell'incontro. Quindi l'educazione ha a che fare con dare delle risposte a queste tre dimensioni, che sono dimensioni perenni, ma che non sono oggi interpretabili allo stesso modo di come si faceva nel passato, perché se le missioni dei sistemi educativi, del sistema scolastico rimangono queste, è chiaro che il cambiamento profondo del contesto sociale, culturale, la trasformazione enorme nella quale noi siamo inseriti e viviamo, obbliga a reinterpretare questi compiti. Faccio solo un esempio: se noi parliamo della tradizione come consegna di qualche cosa di importante per una comunità e come qualche cosa che alimenta la consapevolezza di una identità culturale, questo tipo di compito oggi viene messo in una discussione forte dalla dimensione multiculturale nella quale una persona vive, per cui l'appartenenza ormai è una appartenenza chiamata ad essere sempre più una molteplicità di appartenenze, una identità che diventa anche un'identità plurale, no? C'è una diversità oggi rispetto al passato, anche solo per quanto riguarda appunto che cosa è rilevante consegnare. E allora quali sono le sfide che in un contesto che cambia vengono, dal mio punto di vista, proposte all'educazione? Naturalmente la mia è una rassegna molto soggettiva, oltre che limitata, ma spero possa in qualche modo costituire elemento utile alla riflessione che si sta facendo. Le provo a raccogliere in questo modo. Una prima sfida è, secondo me, la sfida del funzionalismo. Oggi l'educazione è minacciata da un grande modello che si presenta come capace di rispondere ai problemi che la società del cambiamento pone. La prospettiva funzionalista intende l'educazione al servizio del progresso economico. L'esempio della scuola può aiutarmi ad essere più chiaro. Quando la scuola viene considerata, quando si valuta la scuola, la buona scuola, la scuola di qualità, quali sono i criteri che vengono di solito utilizzati per dire questa è una scuola che funziona oppure questa è una scuola che non funziona? Ma l'idea che fa da paradigma è quella che la scuola sia capace di fornire ai giovani le competenze che sono utili, necessarie per un'economia in trasformazione, per un mercato che è molto diverso dal passato. Uno degli esempi lo troviamo anche in molti documenti internazionali, quando si vede che oggi l'accento cade soprattutto su certi tipi di saperi o ancora meglio di competenze. Uno slogan molto diffuso nel mondo della scuola è questo: la scuola deve insegnare ad apprendere. E cosa vuol dire insegnare ad apprendere? Vuol dire che la scuola deve insegnare non tanto questo o quel contenuto, ma ad insegnare ad essere sempre pronti a misurarsi con i nuovi problemi che il cambiamento pone. Noi non sappiamo che cosa di nuovo accadrà, ma sappiamo sempre che ci sarà qualcosa di nuovo che rimetterà in gioco le cose. Questa è la società del cambiamento. Un poeta arabo, Steltier, dice che l'unica certezza nella nostra società di oggi è quella del punto interrogativo. Uno dice viviamo nell'unico punto fermo è il punto interrogativo. Allora, essere capaci continuamente di saper rispondere ai problemi è un valore molto importante. La ricerca dell'efficacia e dell'efficienza è sentita come indispensabile, come ciò che appunto diventa il valore di riferimento. E la scuola viene valutata anche alla luce della sua maggiore o minore distanza rispetto a questo modello di razionalità, di efficienza e di efficacia. L'opinione pubblica è particolarmente sensibile a questi valori. Del resto, lo si capisce bene, come non convenire sul fatto che è desiderabile un innalzamento qualitativo. E allora, quando il sistema scolastico non va bene, viene paragonato ad altri sistemi nei quali più chiaramente sono visibili i valori della razionalità funzionale. Per esempio, la metafora che riassume questo tipo di paragone è quella dell'impresa, no? E la scuola viene sempre più in qualche modo sollecitata ad assumere come paradigma quello dell'impresa, la cultura dell'impresa. Ancora, in una dimensione di tipo funzionalistico, noi assistiamo ad un impoverimento delle relazioni tra le persone e anche tra le culture. Un impoverimento delle relazioni che in qualche modo può anche essere visto come un esito della secolarizzazione. Una volta tolto Dio dall'orizzonte del secolo, la secolarizzazione, l'esito per le relazioni tra gli uomini è destrutturante. La relazione mercantile prende il posto della relazione interpersonale. Tutto si fa funzionale. L'impoverimento è reso oggi ancora più grave dalla crisi economica, dalla eccezionalità della crisi economica che sta sconvolgendo l'economia. Oggi assistiamo sempre più ad una chiusura da parte dei poveri di ieri nei confronti dei poveri di oggi. Mi ha colpito molto un piccolo aneddoto personale, un piccolo episodio che mi è capitato qualche mese fa. Andavo a Milano per una conferenza, è venuto a prendermi un signore che gentilmente mi dava un passaggio con la macchina, faceva il custode in una scuola e mi raccontava la sua esperienza mentre mi portava appunto al luogo del convegno. E mi raccontava, lui era un immigrato del sud, era scappato via, proprio scappato letteralmente da casa, perché i suoi non lo volevano far studiare. E con grandi sacrifici si era prima preso il diploma della terza media e poi era riuscito anche a diplomarsi, insomma aveva trovato un lavoro, una certa soddisfazione. Lui era una persona che aveva sofferto molto, era un emigrante. E mentre mi raccontava questa sua vicenda e quindi mi diceva tutta la fatica che aveva fatto, ma anche l'orgoglio di essere riuscito e di essersi inserito in una società per lui in quel momento molto lontana, dal suo paese meridionale, mentre mi parlava di questo c'erano dei cartelloni affissi ai muri, eravamo in un periodo elettorale, e c'erano dei cartelloni, dei manifesti che parlavano in maniera non proprio molto simpatica degli stranieri. E lui mi diceva, ecco, vedete, hanno ragione, bisogna che se ne stiano a casa loro, no? Perché se ne stiano a casa loro. Ecco, mi ha colpito molto questo piccolo episodio, questo piccolo aneddoto, di una persona che aveva vissuto, quindi forse chi più di lui poteva comprendere la disperazione di queste persone, eppure c'era questa sorta di quasi dissociazione tra un'esperienza vissuta, l'orgoglio che aveva nel raccontarla, il dolore che aveva anche affrontato e questa nuova esperienza. Sfida quindi del funzionalismo che rende aridi i rapporti e in qualche modo piega tutto alla logica dell'utile. Anche quando dicevo nella scuola viene valutata soprattutto la competenza nell'apprendere ad apprendere, non intendevo dire che questo non sia un valore importante, ma la cosa che è preoccupante non è che questo venga richiamato, ma quello che viene dimenticato, perché si creano delle nuove gerarchie tra i saperi. Ci sono dei saperi che in qualche modo nella hipare dell'importanza salgono di posizione e sono quei saperi funzionali che servono. Ma quei saperi che non sono considerati utili e che magari sono indispensabili per, io dico, per la umanizzazione, vengono marginalizzati e allora vengono posti alla periferia. Sì, sono importanti a parole, ma se noi andiamo a vedere proprio poi nel concreto il tempo che gli si dedica, la posizione che hanno in una sorta di programma di studio, la considerazione che ricevono, allora noi vediamo che questa è una soluzione preoccupante. La seconda sfida è la sfida della società multiculturale. La globalizzazione non è certo un fenomeno nuovo, però è anche vero che mai si è presentata con la complessità e la drammaticità con cui si presenta oggi. Se un tempo si poteva affermare, no, che ogni villaggio era un mondo, nel senso che c'erano persone che nemmeno uscivano quasi dalla cerchia del loro paese, oggi, e non soltanto in termini mass mediologici, ma si può veramente dire che è il mondo a essere un villaggio, è diventato un villaggio. E la dimensione multiculturale dell'esperienza è qualcosa che noi percepiamo molto concretamente, ma spesso è percepita come una minaccia. Convivere con persone che non solo hanno origini culturali diverse, diversi valori di riferimento, diverse abitudini, diverse esigenze, è molto difficile. Sembra un'impresa che in qualche modo ci fa perdere qualche cosa. Si è poco disposti a fare spazio e ad aprirsi alla possibilità dell'incontro. Si teme per la propria identità, che si sente minacciata, e quindi da qui la chiusura nel localismo sempre più esacerbato. L'edificazione di nuovi muri, no? I muri sono anche muri simbolici, no? Non c'è solo il muro di Berlino, si creano muri che sono nuovi muri, nuove divisioni. Ci siamo lasciati alle spalle con il Novecento le macerie delle grandi guerre mondiali, abbiamo conosciuto la ricostruzione, il benessere, un accelerato sviluppo economico, ma non per questo viviamo in un mondo più pacificato. Ci sono le disuguaglianze sociali che stanno addirittura crescendo, il conflitto sociale, l'irruzione dei poveri nelle nostre città, che è un attentato, è vissuto come un attentato al nostro incerto benessere. Crescono i conflitti etnici e quindi questo alimenta un sentimento di paura, di chiusura, di preoccupazione fortissima. Scrive Enzo Bianchi e voglio proporvi la riflessione perché mi sembra veramente impegnativa a questo proposito. Anche per quanti si richiamano ai valori del cristianesimo, la situazione drammatica di queste ultime settimane, ma questo non è stato scritto in queste ultime settimane, sembra però scritto in queste ultime settimane, ugualmente. La situazione drammatica di queste ultime settimane dovrebbe costituire un campanello di allarme. Che cultura, che etica della vita si vuole comunicare e si riesce a trasmettere? Che ne è dell'attenzione al povero, allo straniero, alla vedova e all'orfano? Cioè alle categorie che non avevano diritti ed erano indifesi alla mercé dei più forti. Che ne è dell'esempio delle prime comunità cristiane in cui si tendeva a che non ci fosse nessun bisognoso, grazie alla condivisione, né si ammettevano discriminazioni nell'appartenenza tra giudeo o greco, uomo o donna, schiavo o libero. Che ne è della parola di Gesù sull'amore per i nemici, sul perdono, sulla misericordia, o delle esortazioni dell'Apostolo Paolo a non rendere a nessuno male per male, a vincere il male con il bene, a cercare sempre il bene tra voi e con tutti. E per calarci direttamente nelle problematiche odierne, che ne è delle parole che Paolo VI pronunciò nel 1965 a Rom e Sinti, voi siete nel cuore della Chiesa. A quale conversione hanno spronato le richieste di perdono fortemente volute da Giovanni Paolo II come momento penitenziale del Giubileo del 2000. Utopie irrealizzabili, verrebbe da dire, di fronte alla vastità dei problemi che il fenomeno mondiale delle migrazioni pone nelle nostre società occidentali più ricche. Ma la differenza cristiana, che in queste istanze evangeliche pongono come ineludibili, si misura anche e soprattutto nelle circostanze più difficili. E conclude: se quella in cui siamo scivolati è un'emergenza, essa non ha il nome di un'etnia, ma quella della nostra civiltà. Questo passo è stato tratto da un articolo che aveva come titolo, lo cito non proprio perfettamente, ma suonava grosso modo così: i cattivi frutti delle radici cristiane. E penso che questo sia un punto che ci interpella molto profondamente, perché siamo molto attenti a affermare le radici cristiane, no? Ed è giusto, ma quali sono i frutti? La sfida dell'artificializzazione, questa è una terza sfida che ha molto anche a che vedere con il discorso che prima è stato fatto, riguarda sempre la domanda chi è l'uomo che siamo chiamati ed ad educare. E possiamo adesso aggiungere, ma questo uomo è ancora umano? Siamo infatti ormai in presenza della possibilità di individuare un nuovo tipo di soggettività tecnico-umana, fondata su una sintesi di uomo-macchina, la cui estensione non viene racchiusa entro i limiti del corpo, ma si allarga fino ai confini dello spazio elettronico disponibile. Qualcuno ha parlato di uomo bionico. Con preoccupazione avvertiamo il diffondersi dei caratteri dell'ipermentalismo e della virtualizzazione, cioè la dominanza dell'esperienza sostitutiva e rappresentativa sull'esperienza reale. Una volta si raccomandava, anche in didattica, no? Io insegno didattica, e si raccomandava in didattica di partire dall'esperienza. E si diceva, la grande lezione di Piaget, per arrivare alla concettualizzazione bisogna passare attraverso una serie di fasi. Prima c'è l'esperienza concreta, il corpo, la manualità, poi c'è un'esperienza che Piaget chiamava senso motoria, poi via via si arrivava a un percorso di astrazione. Oggi si potrebbe dire che siamo di fronte a quasi a un processo inverso. Il compito della scuola è quello di riportare alla realtà, perché si parte dalla virtualizzazione, si parte da qualcosa che è più virtuale che reale. C'è la dominanza di un'esperienza, anche con i bambini piccoli noi lo vediamo questo. L'esperienza sostitutiva e rappresentativa domina sull'esperienza reale, e la perdita del senso del limite, che noi vediamo nei videogiochi, in tutta questa artificializzazione della vita, in virtù proprio di questa sorta di soggettivismo autoreferenziale. La questione in gioco riguarda proprio un processo in atto, specialmente per i giovani, di straniazione dal mondo. E anche straniazione dai rapporti. Si è molto connessi, no, oggi, ma si è poco in relazione. Si è continuamente con i cellulari, ma non si è in un rapporto personale. Si è continuamente a fare su Facebook tutta una serie di contatti e si allarga la cerchia virtuale, però. Ma non esiste la cerchia reale, è sempre più povera, è sempre più striminzita. La possibilità di ricorrere a protesi a portata di mano è estremamente diffusa. E l'arco del rapporto non protesico con le tecnologie, cioè chi può veramente avere un rapporto con la tecnologia corretto, è in mano a pochissimi, quelli che le sanno ideare, che le sanno costruire. Ma invece si va proprio popolarizzando, diffondendo un rapporto di tipo passivo-dipendente. E questo dovrebbe anche qui imporci a ripensare ad un certo tipo di alfabetizzazione, anche per quanto riguarda le nuove tecnologie, che non può essere soltanto funzionale e strumentale, perché non aiuta ad uscire da questo tipo di dipendenza culturale. Ancora, lo sviluppo dei media e delle nuove tecnologie dell'informazione ha un altro effetto con il quale dobbiamo fare i conti, che è sfidante, ed è quello dell'accelerazione dei tempi della vita. Tutti i tempi del nostro vivere quotidiano, tempi del lavoro, tempi della comunicazione, i tempi del riposo, hanno subito una enorme accelerazione. Parlavamo proprio prima con il professore ci siamo incontrati, di come le volte, siccome abbiamo in comune una città che si chiama Gorizia, no? Che è una piccola città sul confine, quando si va lì, ancora oggi si resta colpiti da una sorta di lentezza nel vivere. Ancora la gente che ti parla nel negozio, ancora. E per me che arrivo ormai da una vita frenetica, confesso, sento quasi il fastidio del perdere tempo per comprare il giornale, perdere tempo per comprare il pane, perdere tempo. Ma poi, riflettendoci, si vede che cos'è della nostra vita, la relazione dove è andata a finire. Soltanto relazioni di tipo usa e getta, consumistiche. Il tempo non ha più tempi morti. I tempi morti che servivano tra le nostre diverse attività per tirare il fiato, per far mente locale, per prendere un po' di distanza dalle cose. Con le nuove tecnologie ogni evento, anche il più lontano, ci viene subito comunicato, in diretta, col risultato che nella nostra percezione degli eventi tutto ci appare contemporaneamente. Qui e adesso tutto diventa il presente. E le caratteristiche intrinseche dei media contemporanei sono sempre più assoggettate alle regole del commercio. Quindi questo fa sì che l'evento non ci viene solo comunicato in tempo reale, ma spettacolarizzato, perché così funziona. Tutti gli eventi sono però appiattiti da questa spettacolarizzazione e quindi si succedono davanti ai nostri occhi, secondo una tremenda omogeneizzazione, la tortura, l'assassinio, l'infanticidio, la vittoria sportiva, l'evento mondano, tutto contemporaneamente spettacolo che ci colpisce come una sorta di omogeneizzazione del giudizio, poi non si riesce più a venirne fuori, si perde la sensibilità e la capacità critica. Per l'educazione dei giovani questo è indubbiamente una sfida. Anche per noi lo è, ma se lo pensiamo in prospettiva educativa, è l'esperienza quotidiana ed è una sfida drammatica. E poi tutto accade, ed è vero solo quello che accade, diciamo, in questo grande salotto televisivo. Per cui viene enfatizzata la più pericolosa delle confusioni, quella tra la realtà e la finzione, tra mondo vero e mondo virtuale. Una contaminazione veramente forse la più pericolosa di tutte dal punto di vista psicologico, perché può condurre alle soglie della alienazione dalla realtà, verso le soglie della follia. C'è una follia collettiva di cui siamo addirittura poco consapevoli. Ancora la sfida del ripiegamento narcisistico. Uno dei principali problemi che il preadolescente e l'adolescente incontrano, ma che inizia proprio ancora molto prima, già nell'infanzia e nella fanciulezza, è quello che potremmo dire, con le parole di Charmé, di nascere socialmente, cioè di uscire dal guscio iperprotettivo della famiglia. Una famiglia oggi che vive con disagio il proprio compito educativo, perché è tutta presa dalla dimensione affettiva del rapporto, ma è assolutamente in difficoltà nel compito faticoso di insegnare ai figli le regole della vita e di porre dei confini di contenimento. Ed è in difficoltà nell'incoraggiare questi figli a crescere, a diventare grandi, ad assumersi delle responsabilità. Si coltiva l'idea del bambino felice, protetto, e questo pone dei problemi molto forti per l'avventura della crescita. C'è un bel libro di Risè che si intitola Parsifal, nel quale viene un po' raccontato a modo suo, dal suo punto di vista, insomma, il mito di Parsifal, ma soprattutto all'inizio del libro si racconta di Parsifal che è chiuso nel giardino, nel bellissimo giardino, nella sua reggia con la madre, la regina. Il padre, un cavaliere, è morto in battaglia. E allora la mamma di Parsifal ha paura che Parsifal diventi un cavaliere. E quindi gli crea un mondo splendido, un giardino dove nulla manca, ma difeso dal mondo. Non può uscire, non può diventare grande. È una vita irreale quella che viene attrezzata, che viene allestita per contenere Parsifal. È un po' una metafora di molte dimensioni familiari, dove la famiglia affettiva, non più la famiglia normativa, fa fatica e non desidera nemmeno forse che ci sia questo distacco, questa crescita. Il rapporto con il presente e con il futuro degli adolescenti di oggi è molto diverso rispetto a quello del passato. Il presente è meno conflittuale di solito. La famiglia è uno spazio più accogliente rispetto a una volta quando un ragazzo desiderava uscire di casa e si metteva in un conflitto anche con i genitori, con il padre, e non vedeva l'ora di poter in qualche modo... Questo è un fenomeno tipicamente italiano, in altri paesi non accade così, ma da noi questa sembra essere così, sembra essere la nostra esperienza. E oggi, anche perché non sono sostenuti nella loro avventura di crescita, gli adolescenti hanno una grande paura di non farcela. Temono il futuro, vivono con disagio il presente. Spesso è per sopportare l'angoscia di questo stallo evolutivo che sperimentano delle vie di fuga, da qualche parte devono pur fuggire, trasgredire. La paura di non farcela è poi accresciuta da questa incertezza del futuro. La costruzione di sé richiede un buon rapporto con il passato e un buon rapporto con il futuro perché uno possa elaborare il proprio progetto di vita. Vivere in una società dell'incertezza, in un contesto nel quale si respira apprensione per il futuro, in una cultura segnata dal tramonto dei grandi sogni, delle ideologie, aggrava il disagio esistenziale. I ragazzi hanno bisogno di adulti che sappiano aiutarli a creare questa connessione passato e futuro, che sappiano prospettare un futuro come una meta affascinante, un compito di realizzazione per loro, ma si trovano spesso anche nella scuola di fronte ad adulti scettici, feriti dalla caduta dei loro sogni, delusi. Crescere comporta uscire da questo ripiegamento narcisistico, da questa situazione protetta, accettare un ruolo sociale, assumere delle responsabilità nei confronti degli altri. Se uno dei disagi nei quali noi vediamo si esprime questa difficoltà a crescere è il rapporto che i ragazzi hanno nei confronti dei giovani, del loro corpo, che è in fondo l'indicatore del rapporto con la realtà. Il disagio nei confronti del proprio corpo lo vediamo nelle svariate forme di manipolazione, anche violenta, alle quali viene sottoposto. Quando c'è l'incapacità di accettarsi come corpo, percependone realisticamente i confini, viene anche preclusa la capacità di percepire correttamente la realtà più vasta. Se il tema della corporeità è centrale nel processo di apertura alla realtà, vediamo che il periodo adolescenziale è caratterizzato anche da altre fughe, che sono quelle, oltre a quelle dell'accettazione della propria dimensione corporea. Fuga dagli altri, anche quando, per esempio, si traveste all'interno di un gruppo, no? Perché non c'è la relazione personale, c'è piuttosto una sorta di luogo nel quale l'identità viene annullata. Fuga dal tempo, fuga dal passato, dalla tradizione che è sentita estranea, dalla quale si prendono le distanze, ma anche fuga dal presente, dal quale si rifiutano i disagi, e dal futuro nel quale non ci si proietta in termini realistici. Fuga da Dio, di cui al massimo viene coltivata una dimensione intimistica, affettiva, oggetto di sfoghi personali, ma senza che ci sia interesse e impegno a far evolvere la propria religiosità in termini più maturi. Un'ultima sfida dell'individualismo competitivo. Le tecnologie delle informazioni, informatiche, telematiche, hanno provocato nell'ultimo decennio uno scenario di radicale transizione sociale verso nuove forme di vita e di organizzazione sociale che ci fanno parlare dell'avvento di una nuova società chiamata la società della conoscenza. L'economia in trasformazione richiede infatti delle competenze che sono ben diverse dal passato, non si richiedono tanto abilità esecutive, ma si chiede piuttosto di investire nel conoscere e quindi di mantenere sempre una disponibilità ad acquisire nuove competenze, ad apprendere. La prospettiva peraltro non è limitata al mondo della scuola, ma è una prospettiva che si allarga nell'intero arco della vita, no? La prospettiva della Langlife Learning, apprendere lungo l'intero arco della vita. Ma il passaggio però all'economia post-industriale, in questa società della conoscenza, dove per certi aspetti c'è una valorizzazione anche nel lavoro della risorsa umana, così come si viene detto, della competenza, avviene però in una dimensione che peraltro è fatta di una accentuata precarizzazione, una deregolazione del lavoro che mina le certezze. E quindi c'è anche qui una sorta di dissociazione. Da un lato c'è un grande investimento, una grande possibilità, ma dall'altro c'è una situazione di estremo disagio, di grande incertezza, di incapacità di costruirsi un progetto. Il giovane di oggi vive in una situazione caratterizzata da una scarsità ignota alle epoche precedenti, che è la scarsità della speranza e quindi della possibilità di elaborare un significativo, realistico progetto di vita. In termini sintetici, un po' approssimativi, confusi, ho cercato di indicare alcune sfide che mi sembrano oggi mettere in discussione le missioni dell'educazione, del funzionalismo, dell'artificializzazione della vita, della virtualizzazione, la sfida della difficoltà di crescere, di nascere socialmente, eccetera. Come si pone l'educazione di fronte a queste sfide? O, dal mio punto di vista, come dovrebbe l'educazione riposizionarsi? Cosa fare, insomma, perché le nostre azioni educative sappiano fronteggiare tutte queste sfide alle quali la persona e la società sono sottoposte? L'educazione non si limita mai alla presa d'atto, alla rilevazione sociologica, alla crudezza dei dati, dice le cose sono così, alla evidenza delle statistiche. L'educazione è sempre trasformativa, si nutre di speranza, l'educazione guarda al futuro non in termini di inesorabilità, ma di responsabilità. A me piace molto un'espressione che usa Brunner in un bel libro, La cultura dell'educazione, quando dice l'educazione è pericolosa perché alimenta il senso della possibilità. E cosa intende dicendo questo? La possibilità è il futuro che però è anche un po' nelle mani della nostra responsabilità. Vero, noi non siamo artefici del futuro perché le cose sono sempre poi imprevedibili, ma siamo interpellati dal futuro, non è inesorabile. E l'educazione guarda in termini di futuro trasformativo. Se le cose stanno così, cosa si può fare? Ci sono quattro parole chiave che possono fornire una bussola per l'educazione. La parola persona, la parola comunità, la parola autorevolezza e la parola pensiero. Per quanto riguarda la persona, la Gaudium Spes ci ricorda che la cultura umanizza l'uomo e attraverso la cultura l'uomo umanizza la natura, la società, le relazioni con gli altri. Il fondamentale contributo che il cattolicesimo apporta all'educazione è il suo riferimento proprio alla centralità della persona umana, per la quale propone come paradigma interpretativo la Trinità. Ad immagine di Dio non è l'uomo o la donna, ma la coppia. La dimensione relazionale è costitutiva della persona, il dialogo ne è il cuore. In questo modo, alla asimmetria mercantile della relazione meramente utilitaristica, funzionale, per cui l'altro è per me interessante se è utile, nella misura in cui mi è utile e poi lo dimentico, si contrappone una diversa relazione asimmetrica di tipo educativo, fondata sulla differenza solidale, nella quale l'altro non è uno sfruttato o uno sfruttatore, ma un dono che mi fa più ricco. Il fondamentale criterio di verità è dato dall'ultimo, dal marginale, dall'altro che da straniero è diventato prossimo. Quanto più l'educazione cattolica non dimenticherà i piccoli, i poveri, i disperati, tanto più saprà trovare il cammino dell'annuncio e della buona novella e al tempo stesso il senso della trasmissione della cultura in un contesto in via di secolarizzazione. Se prendiamo come riferimento centrale la persona, la prima domanda che ci dobbiamo fare non è che cosa è utile oggi insegnare, ma chi educhiamo. La parola educere, sì, lo sappiamo bene, ha a che fare con promuovere ciò che è nella persona la grande potenzialità di bellezza, di ricerca, di realizzazione, di responsabilità, di solidarietà, di impresa, ed è collegata con l'altra parola, l'introducere, cioè l'accompagnamento a scoprire la realtà fatta di persone, di eventi, l'arte, la storia, la letteratura, le scienze. Tutte queste sono strade tracciate dagli uomini per scoprire e conoscere questa realtà che ci precede e ci circonda, e la nostra stessa realtà umana. L'altra parola, comunità. La parola comunità rappresenta, rispetto alla parola persona, come dire, l'habitat che rende possibile la vita della persona e la vita delle relazioni interpersonali. È l'ambiente educativo nel quale la persona è realmente al centro. È nella comunità educante che si coltiva una diffusa convivialità relazionale. Viene valorizzata la diversità. Ci si prende cura di tutti e di ciascuno. Si promuove la condivisione dei valori. Si favorisce il confronto, si insegna il rispetto, si sollecita la partecipazione e l'assunzione personale di responsabilità. La comunità è dunque luogo di libertà e, in quanto tale, di educazione alla libertà. Nell'educere, nel tirar fuori ciò che si è nella relazione con gli altri, si impara autenticamente ad apprendere. Obiettivo dell'educazione è di far nascere il tarlo della curiosità, lo stupore della conoscenza, la voglia di declinare il sapere con la fantasia, la creatività, l'ingegno, la pluralità delle applicazioni delle proprie capacità, delle proprie abilità, delle proprie competenze, ma anche la responsabilità nell'uso delle proprie conoscenze e competenze per il bene comune, per l'edificazione della città dell'uomo. L'identità personale si costruisce soltanto nella relazione, anzi in una ricca trama di relazioni significative. Il rischio è quello del ripiegamento, l'abbiamo visto, in un soggettivismo autoreferenziale, mentre la persona costruisce se stessa quando è aperta alle dimensioni dell'alterità, della razionalità, della relazionalità, dell'altruismo. I giovani hanno delle possibilità che spesso vengono ignorate, sono significativamente orientati verso i valori della pace, della solidarietà. Sono disponibili anche, lo vediamo, a varie forme di volontariato. Questi sono punti di forza dai quali muovere, con la consapevolezza però che non è scontato passare dall'orientamento emotivo ed anche da generose azioni episodiche ad una apertura autentica alla dimensione comunitaria. Perché i giovani possano essere dialoganti e solidali è necessario il sostegno di una comunità che testimoni i valori. E oggi noi lo vediamo, questo è particolarmente difficile. Sempre più, infatti, i contesti di vita sono neutri, asettici, oppure improntati a valori di individualismo o di competizione esacerbata. O, ancora peggio, secondo me, i valori vengono proposti secondo modalità comunicative contraddittorie, affermati a livello di principio con dichiarazioni solenni, da parte di persone che ricoprono posti di massima autorevolezza, anche istituzionale, negati a livello di comportamento personale, ispirato a modelli di vita che ne sono la negazione. Si parla del valore della famiglia, si pratica la dissoluzione della famiglia, si parla del valore del rispetto e nell'amore e si ha una sessualità che non lo testimonia per niente, si parla del valore dell'accoglienza, si pratica l'intolleranza e la xenofobia. Gli esempi potrebbero continuare, sono anche troppo eloquenti, non è faticoso riconoscerli. Allora si tratta di lavorare affinché le comunità educative, famiglia, scuole in particolare, ma non solo, sappiano essere luoghi di sostegno alla crescita personale proponendo, cioè testimoniando, modelli dialogici conviviali, rispettosi delle persone e delle loro diverse identità, Il deterioramento del senso della comunità è oggi uno dei principali fattori della difficoltà della crescita dei giovani, ai quali viene a mancare un essenziale supporto al loro sviluppo. Bisogna predisporre nei vari spazi di vita e nei diversi tempi dello sviluppo personale itinerari educativi che guidino il singolo ad avvertire ed accogliere la presenza dell'altro e a percepirsi come alterità per l'altro, dal momento che la conquista dell'identità è sempre conquista della propria diversità, nella ricchezza dello scambio interpersonale. All'educazione spetta il compito di formulare non un'offerta consumisticamente allettante, ma un'ipotesi educativamente esigente, che semplicemente non accontenti gli istinti individuali o i bisogni immediati, ma che coinvolga gli adulti che hanno responsabilità in un compito impegnativo di coeducazione. Non si è mai estranei in un processo educativo. Chi educa gli altri è coinvolto in questo stesso processo, non ha scampo, non ha vie di uscita, è messo con le spalle al muro, perché la credibilità di ciò che propone risulta tale solo se è testimoniata, altrimenti fa scandalo, non è credibile. Autorevolezza, quello che appare sempre più importante come fattore indispensabile è la presenza dell'adulto. Se si vuole aiutare i giovani a crescere responsabilmente, sappiamo che hanno bisogno di figure adulte. Non cercano degli amiconi, ma degli adulti competenti, competenti in relazione, in educazione. Il confronto con figure di adulti diversi dai genitori, che siano percepiti come competenti e autorevoli, costituisce per gli adolescenti un riferimento significativo, una grande risorsa alla quale attingere per la ricomposizione di un'identità oggi frammentata, compromessa, indefinita. Potremmo dire che oggi, ma questo è come ieri del resto, non diversamente da ieri, il giovane ha bisogno di incontrare maestri. La preparazione professionale, la competenza tecnica sono requisiti certamente importanti, indispensabili, necessari, ma non sono sufficienti a rispondere alla domanda di significato che i giovani pongono. I giovani non ricercano soltanto questo, non vogliono semplificatori della complessità della vita, banalizzatori dei problemi. Questo non vuol dire avere nostalgia per forme di autorità di tipo formale, prive di plausibilità, false, violente, impositive. C'è però la consapevolezza dell'urgenza che tanto in famiglia quanto nella scuola e nei diversi contesti della crescita sia possibile il riferimento ad un adulto responsabile, capace di non pretendere il rispetto formalistico di regole non giustificate, ma di offrire un riferimento alla crescita, un'ipotesi convincente, affascinante, una interlocuzione leale, il coraggio del contenimento, quindi anche del dire dei no, e l'indicazione del percorso. L'autorità così intesa è l'altro che consente di riflettere e di riorientare il cammino, di far guardare nella stessa direzione che cattura anche il suo sguardo. L'educatore è autorevole perché è credibile, perché l'ipotesi che propone è l'ipotesi che egli stesso sperimenta e testimonia. La funzione degli educatori è quella di raccogliere la sfida che ogni bambino, ogni adolescente pone all'adulto, di accompagnare il suo percorso di elaborazione, di favorire l'assunzione di responsabilità, l'autonomia. E nella relazione educativa l'adulto, di cui l'adolescente ha bisogno, cresce, impara, apprende, si educa, sperimenta quanto mirabilmente scrive Paul Claudel: colui che tu pensi di guidare, di fatto guiderà te. Ultimo punto, pensiero. Omologazione, istintività, deresponsabilità, tecnicismo, virtualizzazione. La società della conoscenza non è la società della ragione. E c'è la necessità dell'educazione al pensiero come espressione di carità e di cura per l'uomo, con un duplice scopo, quello di aiutarlo ad allargare lo spazio della propria conoscenza del mondo per meglio abitarlo, quella più profonda di allargare lo spazio della conoscenza di sé, dell'approfondimento del proprio esserci nel mondo e quindi della propria umana vocazione. Diceva Dante, perseguir virtute e conoscenza. no? Diceva l'Ulisse dantesco. Educare alla ricerca e educare al pensiero. Allargare gli orizzonti della razionalità. Il pensiero, secondo Hannah Arendt, è conduzione indispensabile per poter distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Ed esiste una relazione stretta tra il pensiero analitico-critico e il pensare eticamente orientato. Cito da Arendt: la mancanza di pensiero, l'incurante superficialità o la confusione senza speranza o la ripetizione incessante di verità diventate vuote e trite, mi sembra tra le principali caratteristiche del nostro tempo. Quello che io propongo perciò è molto semplice, niente di più che pensare ciò che facciamo. Bisogna passare dalla società della conoscenza alla società della saggezza. La conoscenza è un uso accorto dell'informazione. La saggezza implica invece di agire secondo la conoscenza e i valori condivisi, così da rafforzare il benessere di ciascuno nella consapevolezza che le azioni del singolo hanno ripercussioni sull'intera società. Non si tratta di decidere se arrestare o meno lo sviluppo della tecnologia o quello scientifico, ma decidere quale direzione vogliamo dare a questo sviluppo. E compito dell'educazione è quello di contribuire al delinearsi di un nuovo umanesimo, misurandosi con la dimensione della complessità. Comprendere le implicazioni per la condizione umana degli impressionanti e imprevedibili sviluppi della scienza, della tecnologia, misurarsi con i limiti della conoscenza, le nuove possibilità che si aprono, valorizzando la collaborazione tra le varie discipline per fronteggiare i grandi problemi dell'attuale condizione umana, ambientali, climatici, energetici, bioetici, facendo dialogare i saperi scientifici e quelli umanistici, avvicinando le discipline divenute distanti. L'allargamento delle conoscenze non è sufficiente se non è accompagnato da una visione che tenda alla ricomposizione sintetica. Se il mondo della tecnologia e della scienza si sottraessero all'interrogazione di senso del pensiero, allora diverremmo esseri senza speranza. Schiavi non tanto delle nostre macchine, scrive Hannah Arendt, quanto della nostra competenza. Creature prive di pensiero alla mercé di ogni dispositivo tecnicamente possibile per quanto micidiale. Pensare è diverso da conoscere. Mentre conoscere ha a che fare con la ricerca dell'allargamento del sapere, pensare ha a che fare con la ricerca del significato. La scuola e ancor più l'università sono certamente luoghi privilegiati di ampliamento della conoscenza, il sapere, ma dovrebbero essere ancora di più luoghi di educazione alla ricerca del significato, delle irrispondibili domande di significato. In sintesi, quello che ho cercato di dire è stato quello di procedere anche per delle contrapposizioni che posso così riassumere in maniera proprio quasi da telegramma. Dalle sfide che ogni vengono poste all'educazione alla capacità dell'educazione di essere sfidante, dalla sfida che proviene dalla cultura del funzionalismo passare alla cultura della comunità, dalla cultura dell'individualismo alla cultura della responsabilità, dalla cultura dell'inospitalità alla cultura del dialogo e dell'incontro, dalla cultura della competizione alla cultura della solidarietà, dalla cultura del narcisismo alla cultura dell'autorevolezza, dalla cultura della doppia morale alla cultura della testimonianza, dalla cultura della massificazione alla cultura del pensiero. Questa sfida che l'educazione pone, rovesciando le sfide alle quali è sottoposta, è un compito possibile o ci siamo spinti troppo in là? Forse la logica economicistica del profitto a tutti i costi, della competizione senza regole, forse la legge della sopravvivenza di chi è forte, più spregiudicato, più furbo, hanno reso definitivamente inattuali i nostri ideali? O c'è qualcosa che ciascuno di noi, non un altro, può fare? C'è una bella risposta che viene riferita a San Francesco d'Assisi, a chi gli domandava in che modo si potesse sconfiggere la violenza del male, Francesco d'Assisi un giorno rispose: «Perché aggredire le tenebre? Basta accendere una luce e le tenebre fuggono spaventate».